In campo con Pardo.
Benvenuti in campo con Pardo, è l'ultima puntata della stagione, ma torneremo sempre sabato mattina da inizio settembre, grazie alla squadra ovviamente per il lavoro meraviglioso, grazie a tutti voi per l'affetto, per gli ascolti, per la partecipazione. È un weekend di mezzo perché siamo sospesi fra la fine dell'Europeo e l'inizio delle Olimpiadi, con le grandi aspirazioni della squadra azzurra. Ieri c'è stato l'addio un po' malinconico di Schwarzer ad Arco di Trento, c'è stato l'incidente, ne parleremo fra poco con Zappelloni, che insomma in qualche modo prolunga il momento complicato per Leclerc, che ha bisogno di dare un segnale forte nel Gran Premio di Ungheria, così come un po' tutta la Ferrari. Il torneo Giardini Margherita è una chicca, chi ama il basket e chi ama Bologna sa che ieri c'è stata la finale, meritano veramente un applauso questi ragazzi perché è una partecipazione veramente meravigliosa. Il tanto calciomercato con Morata, ufficializzata la maglia numero 7, tra poco andremo proprio da Monica Colombo e cominceremo da lì una sorta di giro d'Italia per capire gli umori delle principali squadre del nostro campionato in vista della prossima stagione. Ma insomma l'incipit è doveroso, è un WhatsApp Pardo che mi arriva dal professor Stagi, dedicato a chi non sta soltanto vincendo, sta dominando, ed era largamente nei pronostici. Il Tour de France.
WhatsApp Pardo.
Esattamente Pier, siamo ai titoli di coda, siamo ormai prossimi al traguardo, mancano 160 km alla fine di questa edizione numero 111 del Tour de France. Come sai Pier, quest'anno niente Parigi per questione di sicurezza olimpica, arrivo quindi a Nizza, anche questa è una prima volta, un po' come la nostra partenza italiana, ricorderai da Firenze per Bologna, Rimini, Cesenatico, Piacenza, Torino, Pinerolo. Questo per la storia, ma tornando alla stretta cronaca, ieri ennesimo show di dimostrazione di forza di Tadej Pogacar, che ha demolito le residue speranze di Vingegaard ed Evenepoel e si è andato a prendere a Isola 2000 la sua quarta vittoria personale in questo tour, la numero 15 in carriera, che vale, salvo clamorose sorprese, il suo terzo tour in 5 partecipazioni. Scriverà la storia Taddeo, lui che riesce a scriverla tutti i santi giorni. Domani abbinerà infatti il Giro d'Italia conquistato a maggio con il tour, cosa che non accadeva da 26 anni, da quel 1998, anno di grazia di Marco Pantani, l'uomo del mare che amava scalare le montagne. Passa il testimone a Taddeo, l'uomo che dispensa sorrisi.
Perché devo fare le vacanze, perché devo stare con la mia famiglia a godermela, perché mi hanno aiutato tanto, ma altrimenti mi metterei ad allenarmi domani. Sempre gli italiani mi hanno trattato con un rispetto incredibile e non vedo l'ora di andare in vacanza prima in Italia e poi di giocare un'altra volta là.
Il legame di Alvaro Morata con il nostro paese cresce ulteriormente e si colora di rosso e nero. Monica Colombo, come va? Come stai?
Bene, ma insomma si cuoce con questa temperatura.
Accaldati. E invece la temperatura del Milan com'è? Scusa, la più abusata delle metafore. Cioè, insomma, questo Morata può servire, insomma, a dare ulteriore entusiasmo a una squadra che è già buona, ma insomma è chiaro che un po' di frustrazione lo si è visto anche nella parte finale della passata stagione, cioè.
Sì, certamente il Milan finora si è mosso un po' a fari spenti perché acquisti non ne sono ancora arrivati, se non appunto Morata, che forse poteva anche essere celebrato come dire in maniera maggiore, perché comunque è un giocatore finalista ai campionati europei, anzi vittorioso, non solo
da
finalista
capitano,
ai recenti campionati europei da capitano, poi comunque un giocatore che ha disputato 4 finali di Champions League vincendone 2, quindi un elemento di grande esperienza, ed è quello che sarà chiamato a raccogliere l'eredità di Giroud, non solo dal punto di vista tecnico in quanto numero 9 della squadra, ma anche e soprattutto in termini di esperienza che potrà portare in un club, in uno spogliatoio dove ci sono tanti elementi giovani e
a cui dare ovviamente conforto e sicurezza, che è un po' la filosofia del Milan. Ho visto Ibra fare delle evoluzioni clamorose in mezzo al mare, sono delle cose pazzesche, insomma il Milan sogna di volare, un po' come cantavano i Negrita, l'uomo sogna di volare, e si parla di Pavlovic, si parla di Samardžić, ma insomma la filosofia del club, cioè Morata è l'eccezione alla Giroud di una filosofia comunque giovane, di un club che sta andando piano piano avanti gradualmente, con insomma un po' anche quello che è stato detto da Furlani, no? Quest'anno non c'è bisogno di vendere, si può andare avanti in maniera graduale.
Sì, diciamo che Furlani ritiene che il grosso del lavoro per la rivoluzione della squadra sia stato fatto l'estate scorsa, quando in effetti ci sono stati tanti innesti, e che in questa stagione ci sia solo bisogno di puntellare la rosa. In realtà stanno cercando un po' dei rinforzi in tutti i reparti, perché comunque tra Pavlovic e Emerson Royal per il reparto arretrato, Fofana e Samardzic per la mediana, e comunque Morata che certamente arriverà, e poi non sappiamo se un altro attaccante che può essere Abraham ma solo con uno scambio, oppure Fulkrug, specie in caso di ulteriore partenza di Jovic, perché nonostante abbia di recente trovato l'accordo per rinnovare il contratto di un anno, ma
non
in questo momento non è certissima la sua permanenza.
Grazie Maria Colombo, Corriere della Sera, ti leggiamo continuamente. E invece a Torino c'è questo signore qui.
Contento, sono felice, soddisfatto di essere arrivato oggi a fare l'allenatore di questo club storico come la Juventus. Ho la convinzione oggi che si apre un ciclo molto interessante.
E allora nell'ultima puntata della stagione in campo con Pardo non potevo non convocare collocare il professor Zampini. È più felice, è più rinfrancato, è più ottimista. Quest'anno non ho mai fatto una telefonata preoccupata come quando arrivò Allegri dopo l'addio di Conte, eh? Quest'anno sei più sereno, hai più autostima.
È vero, mi tranquillizzasti al tempo, ma là eravamo preoccupati che dopo Conte ci fosse nulla, e invece non c'è nulla.
Parliamo del primo Allegri, dell'Allegri.
Del primo, sì, quando Conte andrò via.
Senti, che idea ti sei fatto? Cioè, qua allora, adesso la Juve improvvisamente ha trovato i soldi, forse a gennaio non c'aveva tutta questa voglia di spenderli, perché insomma poi è anche legittimo. Probabilmente adesso c'è un allenatore nel quale credono di più.
Ma guarda, questo è possibile, non lo so. Io credo anche che la Juve però dovrà procedere anche alle cessioni, come già sta un po' facendo, e si è capito che per ora non può acquistare altri giocatori finché non si libera, che poi siano sulle chiese, ognuno può vedere perché arrivano le offerte, però in tutti sarà un sacrificio, un dispiacere, però devi anche cedere, quindi soldi, ma credo con giudizio. No, a me è piaciuta la conferenza di ieri, perché ho visto un Motta che dà pochi titoli di giornale, forse parla poco, le parole che dice hanno il loro peso, però ha parlato di ciclo, non ha rifiutato il discorso sul vincere, lo ha allargato semmai, ha dato ai giocatori il compito di sta a loro, dal giovane Adzic a Vlahovic, sta a loro, sta alla squadra che li debba aiutare. Nell'insieme mi sembrano concetti giusti, senza fare grandi proclami, ma ambizione giusta.
L'ambizione c'è, e tu che sei un attento osservatore ovviamente del popolo bianconero, Juventus, insomma, non è che sei Mannheimer o Pagnoncelli, però un'idea ce l'hai di com'è il borsino degli umori, perché insomma uno degli aspetti fondamentali dell'ultimo periodo, e mi riferisco soprattutto all'ultima stagione, è stata proprio il sentiment, direbbe Barisoni, no? Cioè quello che pensano i tifosi, che su Allegri erano stradivisi proprio in maniera molto polarizzante. Adesso è tornato l'entusiasmo giusto?
Allora, secondo me c'è più entusiasmo, anche perché comunque Allegri, al di là di quanto dividesse, è stato l'allenatore per 8 anni su 10, dopo un po' il cambiamento, e ci sta, secondo me, dà comunque un entusiasmo, una voglia, al di là di cosa si pensasse di Massimiliano Allegri. Io poi ti dico, io sono molto preoccupato sempre dell'ambiente ormai diviso, non è solo Allegri essere divisivo, è proprio diviso un po' l'ambiente dei tifosi, e allora il mio timore c'è che poi se la prima, la seconda, la terza partita va male, si vada al contrario, chi prima difendeva Allegri ora magari attacca a Motta, oppure alle prime buone partite si ridirà finalmente giochiamo a calcio. Cioè, credo che ormai ci siano delle divisioni, forse in ogni tifoseria, dai social in poi, ma quella juventina particolarmente, secondo me non finisce tutto con Motta. Detto questo, se me lo chiedi, io vedo un entusiasmo, una voglia di dare una chance importante a Motta, generalmente direi riconosciuta. Poi c'è qualcuno che dice vediamo, deve dimostrarci tutto, ma è anche corretto questo,
ci sta, voglio dire, è assolutamente legittimo, rientra anche tutto sommato nelle cose, nel diritto dell'esercizio di critica, che è chiaramente fondamentale. Quello che è certo è che arriva un allenatore con delle credenziali importantissime, con una qualità di gioco che ha espresso lo scorso anno veramente di altissimo livello, e anche col famoso physique du rôle, direbbe Galliani, da grandissima squadra. E quindi insomma c'è grande curiosità. Grazie Zampini. Sei già in vacanza? Quando parte Zampini?
No, non ancora, tra una decina di giorni.
Andrà in Grecia come tutti gli anni.
Esattamente,
che
provo,
banalità,
provo paese,
che banalità, che, no scherzo, meravigliosa la Grecia, solo che Zampini ci va perché è mezzo greco, esatto. Perché ci va, perché c'ha casa, mai una volta che invitasse, ma questo è un altro discorso. Sentiamo sentiamolo Tito.
Quindi alla tifosi ti dice di stare tranquilli e comunque qualcosa arriverà.
Già ho detto all'amore si sei, ma togli così, ma l'altra squadra che hanno comprato? Beh, allora l'altro che se non fa, se non buttata la finestra, gli dico
io ho comprato
squadra.
Bene però.
E chi ha comprato?
Douglas Lewis,
e poi?
E Turam,
e poi? Quanto ha speso? Nemmeno di noi. E allora? Che parli?
Allora, lo dico, insomma, è sempre estremamente colorito, anche se poi è un tema, lo sappiamo, insomma, anche lì molto divisivo fra il popolo bianco e celeste, con tante critiche, insomma. Massimo Caputi, come va nella capitale? Partirei dalla Lazio, com'è l'umore? Ciao!
Ciao Pierluigi, com'è l'umore? Diciamo che la temperatura è calda in tutti i sensi e soprattutto per quello che riguarda anche le aspettative, diciamo che non, sia da una parte che dall'altra, che c'è obiettivamente un po' di paura sul fatto di non essere competitivi, di non avere i giocatori per poter fare il salto di qualità, o se non è un salto di qualità è il miglioramento rispetto a una stagione passata. Quindi staremo a vedere, sinceramente. Io credo che il mercato sia lungo, è anche una questione di opportunità, è una questione di saper colpire al momento giusto. Vedremo cosa sapranno fare i due club, ecco.
Dobbiamo dire che, insomma, la contestazione nei confronti di Lotito, usando anche un po' di ironia, con alcuni striscioni ispirati, insomma, all'allenatore del pallone, ai film di Rino Banfi, e con la manifestazione allo Stadio Flaminio, vicino allo Stadio Flaminio, insomma, in qualche modo ha toccato, no, dei nuovi vertici, ovviamente nell'assoluta, e ci mancherebbe altro, pace che ci deve essere, però insomma un livello di conflittualità che sembra forte da parte di una parte rilevante della tifoseria biancoceleste, che evidentemente vorrebbe vedere cose di tipo diverso. Lotito, insomma, sottolinea comunque la mini rivoluzione che la Lazio sta facendo. Direi Baroni, da questo punto di vista, potrebbe rappresentare una figura ovviamente importante, chiamato a un compito non facile, ma allenatore di livello sul quale c'è un buon feeling complessivo. E a proposito di feeling, certamente non manca quello dei tifosi della Roma per De Rossi. Lì il mercato che dice, anche lì c'è una mini rivoluzione, perché insomma Lukaku non resterà, Abraham probabilmente nemmeno, vedremo, insomma, si sta cercando sempre di più sulle com'è il termometro, come sono gli umori. Intanto si pensa alle fee.
Beh, allora, questo giocatore, che per quello che è costato e per quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore fortemente voluto, è un giocatore sul quale si punta, però quello che si chiedono i tifosi in particolar modo è: ok, ma se hai speso 23 milioni e giù di lì per un giocatore di quel tipo, che cos'è? Questo il colpo migliore, oppure questo è il preludio e dimostra le possibilità di poter fare di più? E chiaramente tutti si aspettano il di più. E soprattutto
la seconda che hai detto, direbbe Guzzanti,
esatto.
Ecco.
E soprattutto il centravanti, l'attaccante è, diciamo, quello più atteso, quello su cui si parla molto. Io credo però che la Roma, tu hai detto giustamente, Lukaku non c'è, quindi una perdita, comunque sostituire Lukaku non è facile. Il problema è che la Roma neanche con Lukaku è riuscita ad andare oltre il sesto posto, e che vuol dire che sì, serve il centravanti e serve l'attaccante, ma forse serve migliorare la squadra intorno al centravanti, perché puoi avere anche il più forte attaccante, ma se il resto della squadra non è competitiva non vai molto lontano.
Assolutamente. E vedremo, insomma, come si evolverà la situazione. Fra l'altro, insomma, Lotito festeggia, tornando alla Lazio, i 20 anni, perché è presidente dal 19 luglio del 2004 e dal suo punto di vista rivendica i 6 trofei conquistati, le 16 qualificazioni europee, insomma. Quindi il tema in casa Lazio rimane estremamente divisivo, e per quanto riguarda la Roma il tema si lega molto all'attaccante che arriverà. Vedremo. Ci fermiamo soltanto per un attimo, grazie a Massimo Caputi, e poi ripartiamo, anche perché in settimana sarà ufficializzato il colpo di chi non ha problemi economici, cioè il Real Madrid con Mbappé.
In campo con Pardo.
Kylian, bienvenido a tu casa, bienvenido al Real Madrid.
Buenos días a todos.
Es increíble estar aquí.
Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid, y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz.
Allora, la prima valutazione, coinvolgo subito Filippo Maria Ricci da Madrid, dalla Spagna, è che parla bene. Cioè, l'accento è molto buono, o sbaglio?
No, parla benissimo. Dopo, questo è il saluto. Intanto, buongiorno.
Ovviamente stiamo parlando di Mbappé, lo diciamo magari qualcuno, cioè qualche UFO.
Sì,
che, ecco,
esatto.
Mbappé
sì,
presentato a Real Madrid.
Prima era Florentino Pérez,
certo.
Era Mbappé. No, vabbè, Pier, io sono rimasto sconvolto. Sì, posso usare anche questo termine. Cioè, conferenza stampa, 25 domande, 45 risposte, diciamo, sì, 45 minuti, scusami.
No.
Quasi, solo un attimo. Così è. E quasi tutte in castigliano, perfetto. A un certo punto lui sbaglia, usa un mucho invece che muy e si corregge al volo.
No, vabbè.
Che se lo dovessi fare io, cioè, non parleremmo più. No, una cosa è una personalità, una proprietà. E dice che una delle cose più divertenti, dice sì, io a scuola andavo male, però in spagnolo benissimo, perché io lo sapevo che prima o poi sarei finito al Real Madrid.
Siamo a cose esoteriche.
Però,
ma la verità è che sono mesi che lo studia.
Sì,
la piccola malizia, anni, ma perché è una cosa sana, no, è una cosa positiva.
Ha cominciato, l'hanno chiamato la prima volta nel 2017, quindi sono 7 anni, perché in 7 anni la lingua si impara.
Sì.
Però
poi,
no, detto questo, scherzi a parte, impressionante poi la proprietà. Io ho scritto questo sulla carta. Io ne ho viste tante di presentazioni, inclusa quella mitica di Ronaldo, tutto quello che vogliamo. Io non rimanevo così colpito dallo Special One a Stamford Bridge di Mourinho nel 2004. Questo
per me,
su quei livelli là.
Che è un po' la misura, diciamo, il best in class, direbbero gli inglesi, delle...
Sì, perché...
delle
esatto,
presentazioni,
esatto.
Sì, no, impressionante.
Sì, perché Mourinho arriva.
Il nostro amico Antonio tornato. Cassano, no, invece col Giubbino.
Non c'ero purtroppo.
Non c'ero.
No, Giubbino non c'ero, però, perché lui arrivò in gennaio 2006, io a giugno, quindi dopo ci siamo conosciuti dopo. Però la presentazione.
Rich, ti ho portato io a Madrid, senza di me non saresti mai venuto.
Ecco, esatto.
Oh, salutiamo l'Antonio, magari ci sta ascoltando da qualche parte. Senti, non c'è qualche essere umano più felice dal punto di vista sportivo di un tifoso del Real Madrid? Cioè, Champions League conquistata,
no.
Trionfo con la Spagna, fra l'altro Mbappé ha avuto anche questa cortesia, insomma, di non vincere l'europeo, di lasciare agli spagnoli per creare un
clima. Sì, proprio di farsi da parte, no? Guardi,
esatto.
Che è fatto da parte.
No, una roba pazzesca, no?
Vabbè. Sì, adesso si punta al septete. Cioè, perché quest'anno fanno, io non mi ero neanche reso conto che c'è il doppio mondiale per club, perché tutti parlano di quello extra large del prossimo giugno, no? Milioni di squadre in America, bellissimo, però hanno mantenuto anche quello vecchio, gli hanno solo cambiato nome, il Madrid fa solo la finale, però quindi deve fare anche questo, quello classico a cui eravamo abituati negli ultimi anni. In dicembre si gioca, per cui il Madrid, che non ha vinto neanche un triplete, ricordiamolo, quest'anno punta al septete, cioè c'ha 7 possibili trofei da vincere. Il primo, speriamo che parta subito male, perché è con l'Atalanta.
Contro l'Atalanta, così ci togliamo subito, ci togliamo subito il dente. Va bene, un grande abbraccio al professor Ricci e complimenti ovviamente al Real Madrid. Insomma, uno potrebbe dire, ma l'anno prossimo la Champions, ma che la giochiamo a fare? Ma in realtà lo sappiamo, soprattutto nelle competizioni dove c'è un al massimo una sfida su 180 minuti o addirittura nella finale una sfida secca di 90 minuti, tutto può succedere e dunque bisogna crederci. E adesso andiamo a parlare di Napoli con Massimo Ugolini.
E vedere tutta questa gente, io poi sono tornato indietro veramente negli anni, avere il contatto con le persone ti emoziona. Quello che posso promettere veramente è che faremo di tutto per cercare di rendervi orgogliosi ed essere orgogliosi della vostra squadra, va bene? E della nostra squadra, va bene?
A proposito di temperatura, ecco, caro Ugolini, buongiorno, mi pare che quella del Napoli sia, no, credo che... Insomma, sarà che la prima giornata è contro l'Hellas e questo ricorda lo scudetto vinto con Spalletti, ma sarà soprattutto che c'è Antonio Conte e un mercato di un certo tipo. Insomma, com'è la situazione? Buona, mi sembra, no? Molto
buona,
promettente.
Dai, buona, promettente, incoraggiante. Incoraggiante perché poi al di là del mercato si sono mossi bene, perché hanno risolto già il problema principale, cioè l'assetto difensivo. Quindi, insomma, buongiorno alla Famarina e Spinazzola, quindi hanno ridato solidità, almeno sulla carta, la difesa. Diciamo, c'è stato un termine che ha usato spesso e che continua a usare Antonio Conte, c'è stato un riallineamento all'interno della società. Adesso non dico che sembra di essere in collegio nel ritiro del Napoli, però da quello che filtra, insomma, una ritrovata serenità, una tranquillità dettata anche dalla chiarezza dei ruoli, è stato uno dei motivi per i quali poi il Napoli non ha saputo riprendersi, no, da quel down post scudetto,
certo,
alle credenziali con le quali si sono presentati Conte e attenzione anche le Reoriali.
Sì, che è una figura, che è una figura sempre importante, un collante, come dicono quelli bravi. Senti, ma allora, visto che poi, insomma, ti seguiamo su Sky, chiaramente uno dei temi, forti è sempre il rapporto fra De Laurentiis e Conte, no? Fra queste due personalità straripanti, carismatiche, eccetera, con la possibilità, dice qualcuno, che possono in certi momenti andare in collisione. Ma in realtà quello che ci dice l'inizio del mercato è che invece questa ipotesi sembra scongiurata e che probabilmente Conte stia riuscendo ad andare a cena in un ristorante da, se non da 100 euro, almeno da 80 euro. Cioè il mercato si sta muovendo un po' come vuole Conte. È un segnale anche politico dell'accordo che hanno trovato i due?
Assolutamente sì. Cioè Conte sapeva che non avrebbe potuto richiedere giocatori
la luna.
Sì, come ha fatto in altre società che abbiamo disponibilità. Però ha messo dei paletti e questi paletti sono stati rispettati fino ad ora. Kvaratskhelia e Di Lorenzo restano, punto, resteranno. Voglio un grande giocatore in difesa, è stato preso Buongiorno, che magari insomma ancora non ha giocato a grandissimi livelli, però Napoli per Napoli è stato un investimento importante, 35 più 5 di bonus, clausola 70 tra due anni. E poi ovvio adesso la priorità è vendere Osimhen. Osimhen partirà.
Certo.
E qua bisogna capire quando e quanto.
E arriva Lukaku, dai.
Sì, d'accordo. Però bisogna vedere pure che non è tanto il discorso Lukaku, è quanto riuscirà a monetizzare il Napoli. Perché,
certo,
la clausola 130 milioni è un vincolo non più inalienabile, quindi evidentemente.
Però la tripla cifra dovrebbe essere assicurata ed è chiaramente tanta roba per le casse del Napoli. Grazie al professor Ugolini che continua a seguire su Sky Sport. Siamo proprio agli ultimi tre minuti di questa stagione, della prima stagione in campo con Pardo, e c'è un altro amico che insomma abbiamo sentito spesso, che è il professor Zappelloni, pronto per un altro weekend all'Hungaroring, dove insomma domani si corre il Gran Premio. Vediamo che cosa succede, che cosa possiamo aspettarci, anche perché è un circuito, correggimi se sbaglio, molto particolare quello ungherese. Ciao.
Ciao Pierluigi. Sì, è un circuito molto particolare, per usare una metafora calcistica. La Formula 1 comincia il suo girone di ritorno, 12 le gare fin qui disputate, 12 quelle che mancano. Il mondiale sembra aritmeticamente chiuso, ma è un mondiale che invece si è improvvisamente riaperto, perché la Red Bull fino a qua non è più la macchina più veloce in pista. Ci sono una McLaren e una Mercedes che hanno vinto le ultime gare, e su questa pista si spera in un recupero della Ferrari, una Ferrari che torni ad almeno a respirare in aria podio, insomma, è quello che ci si augura con le ultime modifiche, e su una pista che dovrebbe adattarsi un po' di più alle caratteristiche della vettura di Maranello.
Esatto, la pista dovrebbe essere adatta. Ci sono buone notizie in prospettiva futura, perché Hamilton si è tolto una grande soddisfazione, insomma, è tornato a vincere, e lo sappiamo che il prossimo anno correrà con la rossa. Invece c'è una situazione di crisi a questo punto veramente prolungata di Leclerc, la macchina sicuramente, però insomma, c'è anche un tema in questo momento Leclerc?
No, assolutamente un tema Leclerc c'è, perché è andato un po' in crisi dopo la vittoria di Monte Carlo, che avrebbe dovuto sbloccarlo definitivamente, invece si è un po' bloccato, colpa anche della macchina ovviamente, ma lui ha commesso anche lui qualche errore, quindi anche Charles oltre alla macchina hanno bisogno di conferme, hanno bisogno di trovare quella spinta che avevano prima di Monte Carlo e che poi è improvvisamente mancata, anche perché Hamilton, la vittoria di Hamilton nell'ultimo Gran Premio ha dimostrato che sarà comunque un compagno di squadra molto scomodo per Charles, quindi è meglio,
certo,
che cominci a farsi le spalle un po' grosse.
Esatto, perché la sua prima guida, che chiaramente è oggettiva per motivi più che altro anagrafici, insomma, in qualche modo potrebbe essere messa in discussione se Hamilton, come ci auguriamo, io poi ho una passionaccia per Hamilton.
Non arriva a fare il cameriere.
Esatto.
Non arriva per vincere l'ottavo titolo, e quindi sarà un cliente scomodo per tutti, anche per il suo compagno.
Grazie Zappi, leggiamo ovviamente sul foglio e ti seguiamo ovunque. Io voglio ringraziare ovviamente Alessandro Chiappini e Claudia Schiattone, voglio ringraziare insomma tutti quelli che hanno lavorato per questa stagione in campo con Pardo, che è stata divertente. Abbiamo cercato di portarvi insomma tutti i sabati, all Saturdays, un'informazione veloce perché quello che più ci interessa appunto è scendere in campo e vivere le emozioni del weekend, e anche questo weekend ce ne saranno. Noi torniamo i primi di settembre, tutti convocati weekend in vacanza. Capuano ormai è disperso per le spiagge, no, in realtà questa settimana ha fatto tutti convocati normali, l'appuntamento è quello delle 14, lo sappiamo, e ci sentiamo ovviamente in giro, continuiamo, e buona estate, buone vacanze per quanto riguarda In Campo con Pardo. Torniamo a inizio settembre, grazie ancora Chiappini, Schiattone e tutta la squadra, qualità, ciao.
Può un'Olimpiade lanciare un segno di pace in un mondo in guerra? E quante volte la storia dei giochi si è intrecciata con gli scenari geopolitici internazionali? E come cambierà dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 lo sport del secondo millennio? Da queste domande e dalle risposte che sapremo trovare dipende il presente e il futuro dello sport, ma anche il presente e il futuro di tutti noi. Sono Dario Ricci e vi aspetto a Olimpiadi di Pace e di Guerra, il nuovo podcast originale di Radio 24, disponibile sul sito e sulla app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio.